Your home is more than the sum of its parts. And creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath, Kitchen, and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us.
Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com/Ferguson.
With the Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk out because your membership is packed with perks. Join for just $1 down and $24.99 a month. Sign up for the PF Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details.
Abbiamo fatto tanti episodi su questo podcast riguardanti la questione israelo-palestinese. Oggi, con il fatto che poi il tutto è scoppiato, no? A Gaza, tutti parlano di questa situazione. Mi sembra almeno il minimo fare un piccolo aggiornamento riguardante il conflitto Israele-Palestina, che, lo ricordiamo, è un conflitto che dura da 70 anni. E è passato qualche giorno dalla dichiarazione di guerra mossa da Israele nei confronti di Hamas. Abbiamo visto immagini, ascoltato racconti, letto notizie, approfondimenti. Non mi voglio soffermare su particolari mutamenti di campo, su bilanci delle vittime e degli sfollati, anche perché qualsiasi cosa possa dire in questo momento potrebbe presto appartenere al passato. Basti pensare che soltanto fino a ieri sera si parlava di mediazione da parte di Erdogan tra le due parti e anche da parte dell'Egitto. Nell'episodio di oggi invece voglio soffermarmi sulle reazioni dell'Occidente, quindi sulle nostre reazioni, sui sentimenti che ha suscitato questo nuovo capitolo del conflitto israelo-palestinese. Partiamo da un dato certo. Parlare di Israele e Palestina nel nostro paese, l'Italia, non è affatto semplice. Nel caso di una narrazione che esce al di fuori dei binari dettati da istituzioni e media, si rischia sempre di essere etichettati, nel migliore dei casi, come antioccidentali e antidemocratici. Una prima lezione di stile ce la offrono alcune fonti che definirei insospettabili. Gideon Levy, cittadino israeliano e firma storica del quotidiano progressista Haaretz, ha addebitato al premier Netanyahu la colpa di quanto accaduto, concludendo il suo intervento con queste parole: USA, Unione Europea e mondo occidentale ritengono che Israele sia una democrazia liberale e condivida gli stessi valori dell'Occidente. Ma ciò non può essere del tutto vero se nel suo cortile, sul retro, mantiene in vigore una brutale tirannia. La comunità internazionale dovrebbe comportarsi con Israele come fece qualche decennio fa con il Sudafrica, quando riuscì infine a far cadere un regime che opprimeva i neri sudafricani. Un'altra firma di Haaretz, Ari Shavit, parla di un Israele all'ultimo respiro. Gli studenti americani di Harvard, invece, hanno criticato il regime di apartheid creato nello Stato ebraico ai danni degli arabi. Inoltre, in un'intervista all'agenzia Dire, il deputato della Knesset Ofer Kassif, esponente del Partito Comunista Israeliano, parla di crimini di guerra, regime di apartheid, pogrom contro palestinesi provocati dall'occupazione militare israeliana, aggiungendo che Hamas ha commesso un crimine di guerra contro civili innocenti che non possiamo accettare. Questo credo che sia sottinteso, non l'ho neanche detto all'inizio del podcast perché, ragazzi, stiamo parlando di barbarie contro barbarie. E sempre Shavit dice: bisogna ora considerare il contesto non per giustificare l'ingiustificabile, ma per capire e per far sì che quello che è accaduto non si ripeta. Il vero problema dell'approccio adottato, ad esempio, dai nostri media sta nel giudicare il film basandosi sull'ultimo spezzone, magari facendosi trascinare, no, dall'ondata emotiva del momento. Assai più corretto invece sarebbe analizzare i fatti partendo dalle origini, come abbiamo fatto nel video su Novo Alexio, su entrambi i video, perché uno parla della storia di Israele, delle origini, e l'altra dell'occupazione della Palestina. Approccio che consentirebbe di arrivare alla conclusione che quello in corso è solo l'ultimo capitolo di una guerra che dura da circa 70 anni. Parliamo di una conflittualità che non ha mai conosciuto una vera e propria stasi, se non forse nella fase che ha preceduto e seguito gli accordi di Oslo del 93. Infatti in quell'anno, nel 93, le delegazioni dello Stato ebraico e del popolo palestinese, allora rappresentato dall'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, OLP, siglarono una serie di intese. Partendo dal riconoscimento reciproco tra le parti, gli accordi dell'epoca miravano a normalizzare i rapporti tra le due nazioni, cosa che non è mai avvenuta poi. Una prima fase di implementazione avrebbe previsto la costituzione di un'autorità nazionale palestinese, che era preliminare a far nascere un vero e proprio autogoverno nella striscia di Gaza e in parte anche della Cisgiordania, con l'obiettivo di dare vita un domani alla creazione di un vero e proprio Stato palestinese. E soltanto in una seconda fase si sarebbero instaurate regolari relazioni diplomatiche tra lo Stato ebraico e i paesi arabi. Ad ogni modo, buona parte di quegli accordi, la cui firma costò la vita al premier israeliano Rabin, ucciso per mano di un estremista ebraico nel 95, non ricevettero quasi per nulla attuazione e molte delle speranze che li avevano salutati come il primo step verso la soluzione della questione palestinese si rivelarono evanescenti. Nessuna delle due ali estreme, né palestinese né israeliana, accettò mai veramente questi accordi. Gli accordi di Oslo vennero infatti sì ratificati dalla Knesset, che è il Parlamento israeliano, ma con una maggioranza risicata. E il voto contrario anche delle destre, dobbiamo pensare a questo. Sul fronte palestinese invece componenti come Hamas o il Movimento per il Jihad Islamico in Palestina o il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina non li riconobbero mai, gli accordi. Certamente non giocò a favore di questi accordi l'aumento degli insediamenti delle colonie israeliane nelle zone affidate, almeno in teoria, all'amministrazione autonoma palestinese. E non furono mai veramente attuati altri punti degli accordi, come ad esempio quelli in materia di cooperazione e demilitarizzazione. Tutto ciò, insieme allo scarso impegno della comunità internazionale, non fece che alimentare un clima di sfiducia, che ha finito per travolgere la stessa autorità palestinese, che oggi è guidata dall'ultra-ottuagenario Mahmoud Abbas, meglio conosciuto da noi come Abu Mazen. L'autorità palestinese, infatti, viene sempre più percepita dai palestinesi come troppo accondiscendente nei confronti del governo israeliano. Una spia di questa disaffezione era arrivata dal voto popolare del 2006, quando Hamas ottenne la maggioranza assoluta dei seggi in seno al Consiglio legislativo palestinese. Come estremista è la fazione Hamas in Palestina, altrettanto in Israele l'avanzata di queste fazioni più estremiste è andata di pari passo. Perché l'attuale premier Benjamin Netanyahu, tra i maggiori protagonisti della vita politica dello Stato ebraico nell'ultimo quarto di secolo, guida dal dicembre scorso un governo che ha al suo interno formazioni politiche di estrema destra, tra le più oltranziste, contrarie a qualunque prospettiva di dialogo e pacificazione con il mondo arabo. E non dimentichiamoci che nel 2018 la Knesset, il Parlamento israeliano, aveva votato una legge che proclamava lo Stato di Israele quale casa nazionale del popolo ebraico, di fatto relegando a una condizione di serie B i cittadini arabi di Israele. Se persino diversi organi di stampa israeliani hanno imputato al primo ministro, con la sua virata a destra, le responsabilità delle crescenti tensioni interne, è difficile negare che in queste decisioni abbiano avuto un peso determinante le vicende personali di Netanyahu, che è alle prese con diverse inchieste e scandali per corruzione. Infatti il premier avrebbe accettato di allearsi con le componenti più estremiste proprio per, tra virgolette, sfuggire alla giustizia. La stessa proposta di riforma della Corte Suprema, che in sostanza puntava in Israele a introdurre una sorta di controllo politico sull'operato della magistratura, aveva il malcelato obiettivo di liberare Netanyahu e alcuni suoi ministri dalle grane con la giustizia. È inutile dire che la decisione si è rivelata un boomerang, ha causato durissime contestazioni in patria, con centinaia di migliaia di israeliani scesi in piazza a protestare. E non sorprende che qualcuno sia arrivato a sostenere che l'escalation di questa settimana e la dichiarazione dello stato di guerra a opera dello stesso Netanyahu, stato di guerra ovviamente come risposta agli attacchi di Hamas, rappresenterebbero un diversivo efficace per un'opinione pubblica contrariata. Ora tuttavia è implausibile che l'offensiva di Hamas sia stata in qualche modo programmata, perché il danno all'immagine di Israele sarebbe un tributo troppo pesante da pagare per la sopravvivenza politica del premier. Altro discorso riguarda i presunti errori dei vertici delle forze armate, dei servizi segreti, e al momento sono questi tutti da scoprire, perché è ancora troppo presto per parlarne. Ogni modo, la società israeliana si compatterà attorno a Netanyahu. Le prime incursioni israeliane a Gaza sono già in corso, si paventa uno scenario da esodo biblico, con potenzialmente 2 milioni di persone residenti nella striscia che potrebbero raggiungere l'Egitto. Difatti il governo israeliano ha annunciato l'interruzione di tutti i servizi di base all'interno di Gaza, un territorio ghetto che si estende per circa 300 km quadrati, dove la metà delle persone si trova senza lavoro, senza talvolta casa e prospettive per il futuro e non può muoversi liberamente. Eppure le cose potevano andare in maniera molto diversa. Vi cito un passaggio di un documento che risale addirittura al 1947. Il punto cruciale della questione palestinese sta nel fatto che due considerevoli gruppi, cioè una popolazione araba con oltre 1.200.000 abitanti e una popolazione ebraica con oltre 600.000 abitanti, abitano un territorio arido, limitato, povero di tutte le risorse essenziali. Pertanto, finché entrambi i gruppi mantengono costanti le loro richieste, è impossibile soddisfarle entrambe. D'altro canto, dice questo documento, sarebbe indifendibile accettare la totalità delle richieste di un gruppo a scapito di un altro. E qui torneremo indietro nel tempo alle colpe primigenie degli inglesi, ma ne abbiamo parlato in quel video su YouTube. Quel che vi ho appena letto è uno spezzone della risoluzione numero 181 del 47 adottata dalla neonata ONU, che sanciva la suddivisione del territorio palestinese tra ebrei e arabi. Gerusalemme, sacra, come sappiamo, per entrambe le comunità, sarebbe stata divisa a metà. Ecco, questa risoluzione rimase lettera morta. Con il tempo Israele ha finito per colonizzare territori che di fatto non gli sarebbero spettati. Tutto ciò nonostante diverse prese di posizione da parte dell'ONU. Pensiamo alla risoluzione 3236 del 74, che stabiliva il diritto dei palestinesi a essere indipendenti, ad autodeterminarsi, mentre la stessa risoluzione 3237 accordava all'OLP, Organizzazione per la Liberazione della Palestina, lo status di osservatore permanente. Addirittura la risoluzione 3379 del 75 denunciava il sionismo quale forma di razzismo e discriminazione razziale. Eppure ciò non basta. Il caso israelo-palestinese è un esempio emblematico di come quello che doveva essere il governo mondiale non ha saputo salvaguardare pace e sicurezza tra le nazioni. Sono cominciati i primi bombardamenti, nonostante la minaccia dell'uccisione di diversi ostaggi in mano ai miliziani palestinesi. In un tweet, o X, come volete chiamarlo, del quotidiano israeliano Haaretz, si legge che il governo israeliano non si farebbe troppi scrupoli. La questione si è già allargata, chiaramente, al di fuori dei confini nazionali. Da un lato abbiamo Hezbollah che ha alle spalle in Libano la potenza regionale iraniana, tanto che già si registrano i primi fermenti al confine con il Libano, senza contare la possibilità che possa essere coinvolta addirittura anche la Cisgiordania. Sul fronte opposto il senatore repubblicano Lindsey Graham ha definito Hamas un gruppo di animali, auspicando invece che la guerra venga portata nel cortile degli Ayatollah. E a gettare benzina sul fuoco ci ha pensato anche Yoav Gallant, capo del comando meridionale ed ex ministro della difesa israeliana, che preparando l'assedio via terra della striscia di Gaza, dichiarata illegale, lo ricordiamo, dall'ONU, ha già ordinato misure drastiche. Niente energia, niente cibo, niente acqua, niente gas, tutto chiuso, aggiungendo che, dice, abbiamo a che fare con bestie umane e saranno trattate come tali. Nel frattempo il segretario della difesa degli States, Lloyd Austin, ha ordinato al gruppo d'attacco della portaerei USS Gerald R. Ford di dirigersi verso il Mediterraneo orientale, pronto a fornire assistenza allo Stato ebraico. Tutto questo non si farà mancare ripercussioni politiche. Lo ricordiamo, la prospettiva di un allargamento degli accordi di Abramo, che qualche anno fa permisero in un certo modo a Tel Aviv di allacciare relazioni diplomatiche con Emirati Arabi, Bahrain e Marocco, subiranno come minimo una fase di arresto. In particolare si fa più remota la pace e lo scambio di ambasciatori con l'Arabia Saudita, che col principe ereditario Bin Salman si è affrettata a parlare di precise responsabilità israeliane per quanto riguarda questo nuovo scenario di guerra. Chi invece vuol leggere negli attacchi di Hamas, un tentativo iraniano di sabotare il processo di negoziazione in corso, forse farebbe meglio ad avanzare un dubbio legittimo, per quanto per ora non probabile. Nel frattempo è difficile attendersi una mossa dall'Unione Europea che si limita soltanto alle tipiche dichiarazioni di circostanza, di principio, senza mai interrogarsi sulle responsabilità di entrambe le parti. L'unica nota positiva è stato l'annuncio dell'alto rappresentante dell'UE per la politica estera, Borrell, che ha garantito che la UE non sospenderà gli aiuti economici ai palestinesi, come era stato ipotizzato in una prima fase. Più prudenti, ma per quanto mai prive di interesse sia mai, sono le prese di posizione della Turchia con Erdogan, che già si è offerto come mediatore. Lo sappiamo bene, la guerra provoca soltanto morte e distruzione. Perciò se è vero che non ha senso schierarsi senza se e senza ma con Israele o Hamas, non bisogna dimenticare che ci va di mezzo un popolo, quello palestinese e anche quello israeliano, pensiamo all'assalto recente appunto da Gaza purtroppo. E specifichiamolo, rispettare le risoluzioni delle Nazioni Unite oltre ai diritti umani delle persone che abitano nella striscia di Gaza non può e non deve essere tacciato come pensiero antisemita, ma come insegnano al primo anno di giurisprudenza l'assenza di legalità produce soltanto abusi, che perpetrati per decenni possono scatenare reazioni apparentemente inconsulte. Non si tratta di giustificare l'uso della forza, ma di attuare gli accorgimenti per evitare che si arrivi a tanto. Lo scrittore e giornalista Paolo Barnard affermava che se molti conoscessero la vera storia della vicenda israelo-palestinese, si farebbero un'idea molto diversa. Una testimonianza interessante arriva anche da Patrizia Cecconi, scrittrice e attivista per i diritti umani e da altri reportage dedicati a Gaza, che definisce Gaza la più grande prigione a cielo aperto del mondo. Ricordatevi questo: odio chiama odio, estremismo chiama estremismo. Se l'esistenza di un dibattito critico dimostra che in Israele c'è libertà di espressione, allora è giunto il momento, e la comunità internazionale ha il dovere di impegnarsi in tal senso, che gli stessi principi debbano valere per tutti gli abitanti di questa terra martoriata. Per aspera.
Your home is more than the sum of its parts, and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath, Kitchen, and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us.
Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com/Ferguson.
With the Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk out because your membership is packed with perks. Join for just $1 down and $24.99 a month. Sign up for the Fiat Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details.